Quanto è importante ogni giorno, quando ci troviamo davanti a delle cose, capire cosa sono quelle determinate cose e anche l'obiettivo, che scopo hanno queste cose. Facciamo un esempio: se ho una penna e una gomma per cancellare e il mio obiettivo è scrivere, devo sapere cos'è la penna e cos'è la gomma e a cosa serve per poter riuscire nel mio intento di scrivere. Non posso utilizzare la gomma per scrivere, ad esempio. E questa è un esempio molto banale, ma di una verità che troviamo spesso anche nei concetti biblici e nella nostra vita di fede. Quanto è importante riuscire a discernere cosa sono determinate cose, dove rientra, in che categoria ci troviamo e qual è lo scopo di quella determinata cosa. Siamo ancora in Galati. Per chi si ricorda, l'ultima volta abbiamo visto i primi 14 versetti e Paolo era già stato chiaro in questi primi 14 versetti del capitolo 3 di Galati riguardo al fatto che la salvezza non potesse essere acquistata in nessun modo e sicuramente non potevamo arrivare alla salvezza per mezzo delle opere della legge. Questo era già stato molto chiaro. Puoi sforzarti quanto vuoi, puoi cercare di obbedire alla legge quanto ti pare, non riuscirai mai a soddisfare l'alto livello, l'alto standard di perfetta obbedienza che la legge prevede. E nei versetti che vedremo oggi approfondirà un po' questo concetto, parlando di temi come appunto la promessa, la legge, la fede e quanto è importante per noi anche capire, che è poi quello l'obiettivo di Paolo qui verso i Galati, cos'è la promessa? Qual è il suo scopo, il suo obiettivo? Cos'è la legge? Qual è il suo ruolo, il suo obiettivo? E così via anche con la fede. Perché una lettura errata di questi termini, di questi concetti, una lettura mischiata, porterà a dei problemi, porterà a intraprendere una strada, un percorso che non è quello che Dio ha stabilito per la salvezza dell'uomo. Così fondamentale sarà capire che ruolo ha la legge. Abbiamo già visto Paolo che ha mostrato quanto non è capace di salvare, che la salvezza viene per fede, l'abbiamo visto nei primi versetti con l'esempio di Abramo. Abbiamo visto come la legge in realtà ci maledice perché noi non siamo capaci di adempierla. E allora che ruolo ha la legge? E così appunto parleremo. In realtà Paolo in questi prossimi versetti, che non riusciremo a vedere tutti oggi, parlerà di queste tre categorie: promessa, legge, fede, e quindi parlerà di tre persone che rappresentano queste categorie. Parlerà di Abramo, Mosè e Cristo. Oggi quindi, come ho già detto, ci soffermeremo maggiormente sulle prime due: promessa e legge. Qual è la relazione tra le due? Qual è come si intrecciano nella vita di fede e nella storia redentiva. Così leggiamo insieme da Galati 3, dal versetto 15 al versetto 24. Galati 3, dal 15 al 24, dove dice: «Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio, invece, concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo. Dio, invece, è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede, eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Fin qui la parola di Dio. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per il privilegio che abbiamo questa mattina di passare di nuovo del tempo insieme ad adorarti con le nostre bocche, con i canti, con la preghiera. E grazie anche per la tua parola. Vogliamo pregarti che possa insegnarci le tue verità, che tu possa aiutarci a comprendere cosa ci vuoi insegnare da questi versetti e che possa anche poi essere vivo nelle nostre vite, che possiamo sperimentare ciò di cui parleremo oggi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Così oggi vedremo due definizioni necessarie per comprendere correttamente la storia redentiva. Vedremo una promessa inalterabile e vedremo una legge momentanea, temporanea. Così iniziamo dalla prima, una promessa inalterabile, versetti da 15 a 18. Inizia dando una definizione, un dato di fatto, fa un'affermazione chiara. Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualcosa. Una dichiarazione. Non ha introdotto ancora nessun tipo di concetto teologico, non ha citato versetti, non ha ancora tirato dentro nessun tema particolare. Quello che gli preme prima di tutto è mettere le basi. E così parla di questo testamento validamente concluso e su come esso non può essere modificato o annullato. C'è un po' una disputa tra teologi e traduttori riguardo alla traduzione corretta di questo termine. La traduzione che ho letto io parla di testamento, altre traduzioni che magari avete anche voi fra le mani parlerà di patto. Diciamo che chi predilige la traduzione del testamento si basa sul fatto che qui parla di usanze degli uomini, parla di atto umano e quindi pensano che sia più adeguato parlare di testamento. La parola greca utilizzata è diatheke, che è quella che è utilizzata nel resto della Bibbia per parlare di patto, ad esempio i patti tra Dio e l'uomo. E personalmente penso che sia più adeguato tradurre di patto la parola testamento qui, perché non dobbiamo pensare ai patti biblici come qualcosa che avviene soltanto tra Dio e l'uomo, ma abbiamo nella Bibbia anche esempi di patti fatti tra uomo e uomo che erano dei patti, o noi oggi solitamente li chiamiamo contratti, molto seri, tenuti in alta stima e rispettati. Degli esempi sono Abramo e Abimelech in Genesi 21, o Giacobbe e Labano in Genesi 31, o forse quello che è più conosciuto, Davide e Jonathan in Prima Samuele 18 e Prima Samuele 20. E sono dei patti veri e propri, contratti stabiliti tra due persone, non tra Dio e un uomo, che erano vincolati per tutta la vita e anche per generazioni successive. Così non dobbiamo pensare ai patti biblici come siamo soliti noi pensare oggi ai contratti nostri umani, dove mettiamo la firma, però in realtà ci sono almeno 40 clausole di condizioni che ci permettono eventualmente di svincolarci dai doveri del contratto, di uscire da questo patto stabilito tra una persona e un'altra o tra un'azienda e un'altra. I patti biblici erano molto importanti e venivano rispettati molto. Un esempio di ciò che avveniva quando si stabiliva un patto era come quello che poi Dio usò anche per confermare la promessa ad Abramo, ovvero che venivano presi degli animali tagliati in due, messi ai lati, e le persone che dovevano firmare, come noi oggi firmiamo appena il contratto, il patto, camminavano in mezzo a questi animali, arrivavano al centro, si stringevano la mano e quella era la firma del loro patto. Significava, se io o te veniamo meno al nostro patto, che sia fatto a noi come è stato fatto a questi animali. Non è qualcosa di molto carino. Personalmente preferisco la firma sul foglio di carta, però comprendiamo quanto erano importanti nella Bibbia anche dei patti tra uomo e uomo. A prescindere comunque da questa piccola definizione di questo termine, Quello che in questo versetto è chiaro è quanto saldi erano i contratti, i patti, i testamenti biblici. Era qualcosa che una volta definito non veniva banalmente modificato o annullato. Versetto 16, vediamo che Paolo passa a fare una precisazione importante, fa un salto. Dopo questa definizione, un'affermazione riguardo ai patti, testamenti, contratti, ecco che inizia a parlare del patto tra Dio e Abramo. E dice: le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice alla tua progenie che è Cristo. Fa questa precisazione, potremmo dire, esegetica del testo di Genesi, e nonostante Paolo era conscio del fatto che la parola progenie al singolare poteva essere usata in modo cumulativo o comunitario. Questo è un utilizzo che lui stesso farà più avanti, ad esempio al versetto 29 dice: se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, discendenza singolare, voi siete discendenza. Quindi non è che a Paolo sfuggisse il concetto che il termine singolare di progenie, di discendenza, poteva essere anche utilizzato per rappresentare un gruppo. Però qui fa un'osservazione molto acuta sul testo di Genesi, sul fatto che quel singolare, nonostante quella progenie, quelle promesse rivolte a quella progenie, ha avuto un adempimento storico nel popolo di Israele, nella terra che poi hanno conquistato, vuole sottolineare come l'adempimento finale di quelle promesse era in Cristo. L'adempimento ultimo della discendenza, che per un tempo storico è stato il popolo di Israele che ha goduto di determinate promesse, puntava a Cristo, la progenie e alla tua progenie che è Cristo. Ecco cosa, una precisazione importante che ci teneva a fare. E questo è un concetto importante che dovremo tenere a mente mentre andremo avanti con i versetti. Sarà importante e avrà, diciamo, arriverà appunto all'apice verso il versetto 29 di questo capitolo che non vedremo oggi, e poi sarà importante anche per i primi capitoli, primi versetti del capitolo 4, che Dio volendo vedremo la prossima volta. E così arriva al versetto 17 a fare una conclusione ovvia. Espone finalmente ciò che voleva dire, il punto a cui voleva arrivare con questa introduzione. Ha mostrato come anche i semplici patti umani erano tenuti in alta stima, erano saldi, sicuri, inalterabili, non annullabili. Così porta i Galati a pensare quanto ancora superiori e sicuri possono essere i patti che Dio fa. E così l'esempio e poi la conclusione ovvia che porta riguarda proprio il patto di Dio con Abramo e dice: ecco quello che voglio dire, un testamento che Dio ha stabilito anteriormente, quindi quello con Abramo, non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Prima ha messo le basi. Quanto sono saldi, quanto è importante comprendere la promessa come patto saldo, non annullabile, non modificabile. E questo serviva per poter mostrare ai Galati che con l'arrivo della legge 430 anni più tardi, questo non ha annullato la promessa fatta da Abramo. Questo è un po' forse quello che probabilmente i giudaizzanti stavano insegnando ai Galati. Va bene, è stato bello che sei arrivato alla salvezza per mezzo della fede, ma adesso devi sottometterti anche alla legge mosaica. E quindi Paolo ci tiene a fare questa precisazione. C'è stata la legge, sì, ma c'era la promessa. E in quanto patto stabile, vero, stabilito da Dio verso l'uomo, non può essere annullato banalmente da una legge arrivata più tardi. Poi vedremo qual è anche il ruolo della legge. E così, versetto 18, arriva a una conseguenza biblica. Dice: se l'eredità viene dalla legge, come cercavano di insegnare, giudaizzante ai Galati, sottomettetevi alla legge mosaica perché è quello il modo di ereditare la salvezza, è quello il modo di ereditare l'eredità. Dice, se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Per Paolo, o sei erede per mezzo della promessa, oppure se deve essere promessa più legge, non è più per promessa, perché automaticamente diventa per obbedienza alla legge. Sono muta esclusione, ma ci tiene a precisare, alla fine del versetto 18, che Dio invece concesse questa grazia ad Abramo per mezzo della promessa. Così, in questo primo punto visto riguardante la promessa inalterabile di Dio, dobbiamo veramente riuscire a cogliere il concetto che Paolo cercava di esprimere, ovvero quello che la promessa che Dio fa non è qualcosa di banale e non è qualcosa che lui non può portare a compimento. Non sono come ad esempio i contratti telefonici che facciamo al giorno d'oggi. Sicuramente tutti voi avete iniziato un'offerta che vi offrivano giga illimitati e anche minuti limitati a 7,99 euro per sempre, che è parola magica, per sempre. Poi dopo un anno o due diventa 9,99 e se aspetti ancora un po' probabilmente 12,99. E se provi un attimo a capire cosa è successo, a lamentarti, scopri che c'era nelle 28 pagine di contratto inviato per email una clausola piccola che diceva che si tenevano il privilegio di eventualmente aumentare il prezzo. E non dobbiamo pensare alle promesse di Dio in questo modo, non dobbiamo farci sfuggire ciò che Paolo qui stava cercando di sottolineare. Le promesse che Dio fa sono saldi, stabili e non sono annullabili o modificabili, come siamo abituati ai giorni d'oggi a sentire tante belle promesse infrante. Quindi non è che Dio tende tranelli e ha dato una promessa e poi a una certa, dopo 400 anni, ha detto vabbè, vi inserisco anche la legge, dai. Non è questo il modo in cui Dio agisce. La legge andava vissuta insieme alla fede, non la legge senza la fede. Questo era un concetto importante da tenere a mente. E allora, vedendo il modo in cui Dio tratta i patti, il modo in cui qua Paolo ce lo sottolinea, riesce a capire quanto sono affidabili le promesse che Dio ha fatto a te. Se la promessa fatta da Abramo non era possibile annullarla o modificare, nemmeno dalla legge data da Dio, quindi stiamo parlando comunque di qualcosa di grande, di importante, che ha avuto un impatto per 1500 anni di storia, eppure non era possibile per quella legge annullare la promessa di Dio. Capisci quanto le promesse che Dio ha fatto a te e che tu trovi nella sua parola sono saldi e stabili per poterci appoggiare la tua intera vita. Non so qual è la condizione che stai affrontando al momento, ma sono sicuro che c'è una promessa di Dio per te, per qualunque sia la tua situazione che stai affrontando. Magari sei senza forze, ti senti abbandonato da tutti. Cioè, Andrea oggi ha citato Giosuè 1,5, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Quanto ci scalda il cuore sentirlo. Magari stai vivendo la missione, l'evangelizzazione, al lavoro, in famiglia, e ti senti senza forze, ti senti come se sei da solo a cercare di portare avanti il regno di Dio. E poi leggi in Matteo 28,20, Gesù che dice, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Iniziamo a capire quanto le promesse ci possono aiutare, incoraggiare, dare forza. Magari stai affrontando delle tentazioni, ti senti circondato, oppresso. Parliamo di una vita santa, ma non sei sicuro neanche di resistere ancora un minuto a questa tentazione. Ecco che possiamo leggere in Ebrei 2,18 che egli stesso, Gesù, ha sofferto la tentazione e perciò può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ma io mi sento attaccato, circondato, non ce la faccio. Ecco che corre il nostro soccorso 1 Corinzi 10,13. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Allora, la mia domanda che resta a voi è: conosci le promesse di Dio? Perché nella sua parola ci sono presenti così tante promesse che lui ha fatto ai suoi figli, che sono la risposta di cui abbiamo bisogno, l'incoraggiamento, quella forza che non abbiamo nelle situazioni che affrontiamo ogni giorno. E come abbiamo visto, le sue promesse sono saldi, stabili, possiamo veramente aggrapparci con tutto noi stessi sapendo che lui è fedele, che porterà a compimento quelle promesse. Possiamo lasciare tutto il resto e tenere solo la promessa di Dio sapendo che sarà portata a compimento. Possiamo trovare il nostro rifugio nel Dio che ha fatto quelle promesse. Così l'esortazione che troviamo in questo primo punto è di seguire l'esempio di Abramo. Abbiamo già parlato di Abramo nei versetti precedenti. E in Romani 4,19 dice che Abramo, senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado di essere madre. Però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Ecco l'esempio che dobbiamo seguire. Una promessa inalterabile. Passiamo ora a vedere dai versetti 19 a 24 una legge temporanea. E nei versetti dal 19 al 22 Paolo ci mostra come la legge mette in evidenza la nostra condizione di bisogno spirituale. Lo farà attraverso delle domande e attraverso delle risposte molto chiare. Così, comprendendo di nuovo il contesto di Galati, i giudaizzanti, i nuovi insegnamenti e quello che Paolo stava cercando di smontare, diciamo che è chiara questa domanda, è scontata quasi la domanda al versetto 19: perché dunque la legge? Ok, abbiamo capito cos'è la promessa, abbiamo capito che è stabile, abbiamo capito che Dio porta a compimento le promesse, però la legge è reale, è arrivata, è stata data, quindi perché la legge? A cosa serve? Qual è il suo ruolo? Vediamo che risponde, inizia la risposta al versetto 19, dice: essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Questo termine aggiunta significa aggiungere oltre a, o messo oltre a qualcos'altro. Quindi non è qualcosa che sostituisce, ma implica che c'era qualcosa presente che rimane lì, ma che di fianco gli è stata messa un'altra cosa. Quindi non è che arriva la legge, fa piazza pulita di ciò che c'era prima, adesso c'è solo questo. Faccio un esempio. Se decido di regalare a mia moglie una coperta di pile perché possa avere caldo, la coperta è il regalo e io la posso impacchettare con una carta regalo. La carta regalo non cambierà la natura della coperta che c'è dentro, e la carta regalo non sostituisce neanche il regalo stesso, che è la coperta. Ma per un determinato momento, per un obiettivo definito e temporaneo, metto la carta regalo intorno alla coperta, nel mio caso per fare una sorpresa. E dobbiamo capire un po' questo aggiunto allo stesso modo. Vedremo che la legge è temporanea, aveva un obiettivo chiaro per un determinato tempo fino alla venuta della fede, come vedremo poi nei versetti successivi. E non dobbiamo pensare che quindi la legge abbia cambiato la natura della promessa o abbia sostituito la promessa, ma è qualcosa che rimane di fianco alla sua funzione. E vediamo che dice: quindi fu aggiunta a causa delle trasgressioni. Ecco qual è il motivo della legge. È stata aggiunta per mettere in evidenza il peccato, per mostrare il peccato dell'uomo, per causare anche il peccato dell'uomo, stuzzicando il peccato. Non perché la legge è negativa, ma perché l'uomo è peccatore. Di questo inizia già a parlare nel versetto 22, infatti dice: la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, quindi già qua vediamo un po' un primo obiettivo, scopo della legge, ma Paolo affronterà la funzione della legge in modo molto più approfondito nella lettera ai Romani. E cito alcuni versetti, ad esempio Romani 3:20. Dice: perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Romani 5:20. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Romani 7:5. Infatti mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose risvegliate dalla legge agivano nelle nostre membra allo scopo di portare frutto per la morte. O Romani 7:7. La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, perché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Naturalmente dobbiamo sempre tenere a mente anche Romani 7:12, dove afferma che la legge è santa, buona e giusta. Il problema è nel peccatore, nell'uomo peccatore che prende atto della legge e diventa un mezzo per lui per peccare. Così abbiamo visto un primo motivo del perché ci fu la legge. E vediamo nel resto del versetto 19 e nel versetto 20 che Paolo inizia anche a mostrare come la legge, essendo temporanea, è anche inferiore in un certo senso alla promessa. Infatti la legge è stata promulgata attraverso degli angeli a Mosè e poi da Mosè al popolo. È stata una questione immediata. Di questo ci sono anche altri versetti che ne parlano, ad esempio Atti 7:53, dice: voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli. O Ebrei 2:2, infatti se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma, eccetera eccetera. Quindi è stata data attraverso degli angeli a Mosè e poi da Mosè al popolo. Vediamo il versetto 20: ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece uno solo. Qui mostra appunto nuovamente la differenza che c'è tra legge e promessa. La promessa è stata data da Dio direttamente e da Dio verso l'uomo. La legge è stata data per mezzo di angeli, per mezzo di un mediatore, Mosè, tra due parti, Dio e popolo. Ecco anche il perché la legge, a differenza della promessa, è più propensa a fallire. Di mezzo c'è l'uomo, che è peccatore, che è fallace. Così sembra ovvia anche la prossima domanda che vediamo al versetto 21. È interessante vedere come Paolo ha questo modo di anticipare le obiezioni, di anticipare le domande che o i Galati potevano fare, semplicemente per comprendere meglio, per curiosità, o che i giudaizzanti volevano controbattere gli insegnamenti di Paolo. E così anticipa un'altra domanda: la legge è dunque contraria alle promesse? Abbiamo visto, le promesse sono stabili, la promessa di Abramo è venuta prima, ok, la legge che è arrivata dopo non può annullarla, va bene, perché è stata data la legge, ok, per le trasgressioni è inferiore, è stata data per mezzo di mediatori, non da Dio direttamente all'uomo. Ma è dunque contraria alla promessa? Questo termine contraria è un termine molto particolare perché indica l'essere separato o in corrispondenza, in disparte. Quindi come questo contrario è come se stesse chiedendo: la legge è dunque un modo alternativo rispetto alla promessa? E la risposta di Paolo naturalmente è no, di certo. La legge non è un modo alternativo per raggiungere la salvezza che Dio ha dato attraverso la promessa. Non è quella la funzione della legge. E vediamo che lo spiega meglio il perché. Dice: no, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi, prima cosa, la legge non è capace di dare la vita, letteralmente di vivificare. Dal Nuovo Testamento sappiamo cosa ci può vivificare. Giovanni 5:21: come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole. O 6:63: è lo Spirito che vivifica. Quindi è Dio che ci vivifica. La legge non ha questa capacità. E poi dice: Quindi, se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, di vivificarci, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Quindi capiamo che, dato che non è capace di vivificarci, non ci può neanche dare la giustificazione di cui abbiamo bisogno per presentarci davanti al Dio Santo. E questo è un tema che avevamo già incontrato, se vi ricordate, alla fine del capitolo 2, dove Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Per Paolo questi sono dei fondamenti chiari. La salvezza viene per mezzo della promessa, è per grazia e per fede, attraverso esempi di Abramo e anche altri, possiamo vedere come è stata presa, è stata goduta, è stata vissuta. Ma la legge non aveva questo scopo, questo obiettivo. Perché, appunto, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede, quindi l'eredità, fosse sulla base della fede in Cristo Gesù e dati ai credenti. E così arriviamo ai versetti 23 e 24, dove ci mostra un'altra caratteristica della legge, ovvero quella che ci prepara per Cristo. Ci prepara a Cristo nell'attesa. E dice così il testo: ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. L'insegnamento di Paolo non cambia, possiamo cambiare i capitoli e le lettere quanto vogliamo, rimangono questi. Però vediamo cosa ci dice qui rispetto alla legge. Dice che era prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Questo termine rivelato significa schiudere o togliere il coperchio. Quindi, riprendendo un po' l'esempio del regalo che ho fatto a mia moglie, della coperta di Pyle, è come se la carta regalo serviva per un determinato tempo finché il regalo dovesse essere aperto, scoperto, rivelato. Ma allo stesso tempo vediamo che funziona anche come precettore, quindi questa carta regalo, l'esempio tanto l'ho inventato io quindi posso gestirla, è una carta regalo mobile. Quindi questo cosa significa? Che la carta regalo non è il regalo stesso, però ci inizia a dire qualcosa sul regalo: è grande, è piccolo, lo posso tastare, è morbido, è duro, ha una determinata forma. Posso iniziare a farmi un'idea di cosa c'è sotto la carta regalo. E allo stesso modo la legge era questo precettore che ci mostrava sotto tipi, ombre, rappresentazioni, come la lettera agli ebrei definisce, l'arrivo del Cristo. C'era il Tempio, c'era il Tabernacolo, sappiamo che questo è stato adempiuto in Cristo. C'era il Sommo Sacerdote, sappiamo che Cristo è il Sommo Sacerdote che intercede per noi oggi. C'erano sacrifici, Pasqua, sappiamo che Cristo è il sacrificio ultimo sulla croce, l'agnello perfetto, pasquale. E così la legge aveva questo anche scopo di preparare le persone all'arrivo del Cristo. Il precettore, che abbiamo visto al versetto 24, magari non è un termine che siamo abituati oggi a sentire, era all'epoca uno schiavo che fungeva da tutor, veniva assunto o magari già lavorava per la famiglia e il capo famiglia lo assegnava al proprio figlio per seguirlo più o meno dai 5-6 anni fino all'adolescenza. E non doveva solo seguirlo e pulirgli il tavolo, non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era che lo educava, gli insegnava le buone maniere, lo aiutava a imparare a prendere decisioni basate su dei principi, lo aiutava a imparare a capire da solo cosa è buono e cosa no, affinché arrivata poi l'adolescenza quel bambino fosse maturo per poi andare avanti da solo, prendere in mano l'attività di famiglia, l'eredità, quel che fosse. E lo stesso fece la legge per il popolo di Dio. Indicava Cristo, ma nel mentre insegnava, mostrava cosa è sbagliato mostrava cosa Dio vuole dal credente, mostrava che Dio santo abbiamo e così via. La legge non è qualcosa di negativo che dobbiamo disprezzare. Diventa un problema, una pietra di inciampo, come vedremo anche tra poco, solamente se la prendiamo come fonte di salvezza, se la tiriamo fuori dall'obiettivo che aveva per dargli noi un suo obiettivo a sé stante. Così la legge mette tutti sullo stesso piano, peccatori, ha abbassato l'orgoglio di tutti, anche dei discendenti genetici di Abramo. Attraverso la legge hanno scoperto che hanno la promessa, ma che comunque sono peccatori, e quindi questo dovrà riportarli nuovamente alla fede e a godere, a aggrapparsi a quella promessa ricevuta. Mostra il nostro bisogno disperato di Cristo e mostra perché la promessa era preziosa. Così il problema sorge quando noi separiamo queste due cose, promessa e legge. Se noi le separiamo e decidiamo o una o l'altra, iniziano i problemi. Ed è proprio questo ciò che stavano in un certo senso reintroducendo i giudaizzanti, e proprio questo è ciò che aveva fatto errare il popolo di Israele. Avevano preso la legge separata dalla promessa e la vivevano come un patto a sé stante, indipendente. E di questo ne parla ad esempio Paolo in Romani 9, dove dice al versetto 30: che diremo dunque? Diremo che degli stranieri, i quali non ricercavano la giustizia, hanno conseguito la giustizia, però la giustizia che deriva dalla fede, mentre Israele, che ricercava una legge di giustizia, non ha raggiunto questa legge. Perché? Perché l'ha ricercata non per fede, ma per opere. Essi hanno urtato nella pietra d'inciampo, come scritto: ecco, io metto in Sione un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Così da questi versetti confermiamo nuovamente, uno, la natura transitoria, temporanea della legge, ma anche il fatto che andava vissuta insieme alla fede fino a un determinato momento, fino a poi all'arrivo della fede, di cui però ne parleremo la prossima volta. Così, un'altra domanda che magari ci può sorgere velocemente è: dato che qui parla di prima che venisse la fede, questo significa che nell'Antico Testamento le persone non avevano fede? Una domanda lecita che possiamo porci. La risposta però è no. Prima di tutto, già nel testo troviamo un motivo del perché. All'inizio del capitolo 3 vediamo dai versetti 6 a 9 che parlava proprio del modo in cui Abramo per fede fu giustificato. Quindi la fede era presente già in passato. E un altro esempio poi palese naturalmente è Ebrei 11. Abbiamo una lista infinita, non infinita, però l'autore voleva fosse più lunga, però ha detto che non aveva spazio per scrivere di tutti, in cui parla di vari testimoni e credenti dell'Antico Testamento e come per fede sconfissero nemici, chiusero fauci dei leoni e così via, fecero veramente cose incredibili. E quindi la legge aveva il suo posto, non era indipendente, non cancellava la promessa e ha avuto il suo scopo, il suo obiettivo per 1500 anni di storia attraverso il popolo di Israele, per condurlo fino alla venuta di Cristo. Questo non significa che oggi, anche se non è più attivo come precettore, dobbiamo gettare via tutto ciò che dice, perché in realtà ancora oggi, per il credente come per il non credente, la legge è ancora una fonte preziosa di riflessione, è ancora quello specchio nel quale possiamo guardarci e vedere quanto non siamo santi, quanto siamo peccatori, quanto siamo ingiusti davanti al Dio eterno e santo. Per i credenti naturalmente questo sarà un passaggio molto semplice: non sono giusto, non sono santo, sono peccatore, ma ho Cristo. Però è interessante come per i non credenti, per te che magari ancora non hai messo la tua fede in Cristo Gesù per la tua salvezza, la legge ha ancora questo scopo e può avere ancora questo frutto in te, mostrarti la realtà dei fatti, mostrarti la tua necessità di un Salvatore per poi correre per fede a Cristo. Non so quanti di voi conoscono John Bunyan, fu un puritano del 1600, scrisse questo libro Il pellegrinaggio del cristiano, è un libro che troverete nella libreria, potete prenderlo in prestito per leggerlo, e è un'analogia della vita di fede del cristiano, è molto interessante, io vi consiglio la lettura, fa riflettere molto. E qui in questo, all'inizio di questa storia, c'è proprio questa persona che viene a incontrarsi con un libro che però lo accusa. E infatti dice, vedevo un uomo coperto di stracci, fermo in un posto, con le spalle rivolte verso casa sua, un libro in mano e un fardello addosso. Lo vidi aprire il libro e leggere. Mentre leggeva, piangeva e tremava. Non potendosi più contenere, gridò con voce accorata, che devo fare? E poi più sotto ancora vediamo come continuava a riflettere su questo libro e dice, che devo fare per essere salvato? Questo era il modo in cui l'autore descriveva la funzione della legge, quella legge che ti accusa, che parla del tuo giudizio e della condanna che avrai per il tuo peccato, ma che non deve finire lì. E se tu questa mattina ti ritrovi in questa descrizione di questo uomo disperato di cui parlava John Bunyan, vedendo la tua inadempienza davanti al Dio Santo, come il personaggio nel libro, non fermarti solo al grido che devo fare, ma veramente vai per fede a Cristo, perché è l'unica speranza per la tua salvezza. Così, per riassumere, abbiamo iniziato oggi un po' questo discorso di Paolo, in cui parla di promessa, parla di legge, parlerà poi di fede nei versetti successivi, e ci siamo focalizzati nel vedere un po' la legge, che senso, che scopo ha nella storia redentiva di Dio, come si intreccia alla promessa e poi alla fede. E per riassumere abbiamo visto che la legge è in un certo senso inferiore alla promessa, perché è venuta 430 anni dopo la promessa, verso 17, era prevista per un tempo limitato, verso 19, 23, 24, è passata tramite mediatori, verso 19 e 20, abbiamo visto che non può dare la vita, verso 21, non può dare la giustificazione, verso 21, ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, verso 22, e che aveva la funzione di precettore, verso 23-24, quindi non dobbiamo noi dargli un altro scopo, non dobbiamo noi usarlo in modo diverso. Ecco perché Paolo era perplesso di come i Galati si sono fatti sviare da questo insegnamento. Pensava che fosse chiaro la funzione della legge, così ecco che la riassume qui nuovamente, ne parla per ricordare ai Galati la funzione della promessa e la funzione della legge. E noi possiamo oggi gioire nelle promesse di Dio. Possiamo gioire in quelle promesse stabili, certe. La prima di tutto è il fatto che lui ha parlato diverse volte in questo brano della giustificazione per fede. Così se io oggi per fede sono in Cristo, non devo farmi spaventare da mia debolezza, non devo farmi spaventare da una mia caduta, non devo farmi spaventare dalla legge, perché sono al sicuro in Cristo. Posso veramente confidare con tutto me stesso nelle promesse che ti ha fatto. Preghiamo. Padre Santo, grazie. Grazie per la tua parola, grazie perché è così profonda e ci insegna tante realtà di cui abbiamo spesso bisogno di essere ricordati anche noi. Quanto è facile scadere nel legalismo, quanto è facile, Signore, avendo la promessa, e poi cercare nuovamente di metterci sotto il gioco della legge, perché è qualcosa che comprendiamo. Se io faccio, io ricevo. E quanto invece è sconvolgente e preziosa e deliziosa la promessa del Vangelo, tu hai fatto e noi riceviamo. Grazie per questo dono che abbiamo in Cristo, aiutaci veramente a riposare nelle tue promesse, aiutaci ad amare la tua parola, a leggerla e a ricercare le promesse che tu hai fatto per noi, per essere sempre pronti nelle situazioni che ogni giorno possiamo affrontare, essere predisposti sempre con promesse pronte per ogni situazione, ad affrontare ciò che tu ci metti davanti. Grazie perché non siamo soli in questo e grazie perché abbiamo un fondamento stabile. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.